E abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Ben trovato Pavel, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi, buongiorno.
Grazie a voi, un affettuoso saluto a tutte le persone in ascolto.
Allora, prendiamo in considerazione forse gli argomenti principali, o almeno alcuni degli argomenti principali affrontati dai giornali quest'oggi. Io vedo il tema Russia è ovviamente sempre in grande evidenza. Sul Corriere della Sera si legge: Russia, esplode la protesta, Mosca arruola chi viene arrestato nei cortei, cresce l'esodo verso la Finlandia. E la Stampa di Torino invece scrive, vediamo un attimino, no, più che la Stampa prendiamo in considerazione Repubblica. Russia, partono i coscritti, 1 milione di mobilitati. Ecco, questa è una notizia interessante perché secondo le fonti ufficiali avrebbero dovuto partire 300.000, mobilitazione parziale. Sembra che in realtà siano molti di più i russi costretti a partire, insomma, e andare al fronte ucraino. Si parla dunque anche di proteste. Ecco, quanto secondo te, Pavel, le proteste in un paese comunque, insomma, in cui c'è una sorta di dittatura sostanzialmente, quanto potranno contare proteste come quelle spontanee di cui parlano i giornali, ma forse un grande paese come la Russia, non so quanto siano significative, che ne pensi?
Secondo me possono contare tanto. Bisognerebbe tornare indietro di 30 anni, 1991 esattamente, e chi si ricorda gli eventi nell'ex Unione Sovietica, ecco, sicuramente le immagini delle proteste anche proprio direttamente in Piazza Rossa sono almeno impresse nella mia memoria. Certo, siamo in uno stato dove le libertà civili non sono proprio tutelate al massimo, però non dimentichiamo che bisogna sempre distinguere tra il governo della Russia, un governo assolutamente autoritario e, come dire, non proprio eletto secondo gli standard comunemente condivisi, e la popolazione di quel paese, una popolazione molto variegata, è una popolazione che comunque ha anche una tradizione di resistenza, di lotta violenta, non violenta contro i loro oppressori. Non dobbiamo neanche dimenticare che la rivoluzione di ottobre, che in ogni caso ha cambiato la storia dell'Europa, del mondo, è cominciata proprio dalle proteste degli operai. Il resto poi è una storia molto discutibile. Certo. Quindi io non vorrei mai che si sottovalutassero questi movimenti. Potrebbe essere anche l'inizio della fine dell'era di Putin, chissà.
Ecco, un'altra notizia, questo per la verità era nei giorni, come dire, nei giornali di ieri, ma insomma se ne parla ancora, è le dichiarazioni di Putin che sostanzialmente sdogana la possibilità dell'uso di un'arma atomica, sia pure, insomma, tattica, no? Così viene definita, però è veramente, come dire, qualcosa di impressionante quando lui dice: io non sto bleffando. Ecco, qualcuno dice invece sì, sta proprio bleffando. Pavel.
È molto difficile rispondere a questa domanda, perché abbiamo già capito negli anni scorsi che Vladimir Putin potrebbe essere un ottimo giocatore di poker, perché il bluff è una delle sue doti principali. Sì, ci sono stati questi pronunciamenti di Putin, ma c'è stata subito anche la reazione della Cina, che non è proprio uno statarello di terzo ordine, certo. Almeno di quello che mi è parso di capire da come si è posizionata la Cina nei confronti di Putin, c'è una presa di posizione contro qualunque uso delle armi nucleari.
Questa è un'ottima notizia, naturalmente. Ecco, forse un'ultima domanda, sì. Pavel, su questo tema, poi prendiamo in considerazione, come dire, un argomento più vicino al, beh, intanto alla scadenza elettorale ormai imminente. Allora, a proposito sempre del nucleare, dei dirigenti importanti russi hanno detto tutto questo ha delle ripercussioni ovviamente non solamente per l'Ucraina ma anche per altri paesi dell'est, evidentemente l'esplosione di un'atomica. Allora, la mia domanda è, in Polonia c'è paura, ecco, dai contatti che tu hai, insomma, lo ricordiamo,
paura, no.
Per gli ascoltatori,
paura,
tu sei
no.
Di nazionalità anche polacca.
Certo, vabbè. Paura no, ma un po' di preoccupazione sì, perché basta guardare qualunque carta geografica per capire che la Polonia, come pure la Slovacchia, la Repubblica Ceca, sono proprio i primi bersagli delle cosiddette armi nucleari tattiche, quindi a breve raggio. Però ripeto, preoccupazione ma non paura. Io mi permetto però di ripetere il mio pensiero che coltivo. Secondo me il mondo dovrebbe rinunciare totalmente alle armi nucleari. Questa sarebbe veramente una bella notizia per tutti, perché io sono realista, non mi piacerebbe un disarmo totale, però almeno se il mondo, soprattutto gli stati che sono in possesso delle armi nucleari, le mettessero al bando totalmente, smantellandoli, usando poi il materiale eventualmente per la produzione dell'energia. E questa sarebbe, ripeto, una bellissima notizia,
certo,
per tutto il
anche
mondo.
Anche perché prima o dopo la storia ci insegna che le armi che sono state costruite vengono utilizzate. Ecco, questo
sì,
è il dramma.
Purtroppo sì.
Allora, stiamo per mettere un brano di musica,
no,
forse Claudio
mi l'ultima. La bella parola quando leggo comune denuclearizzato, no? Quindi questo
denuclearizzato.
Sarebbe,
il mondo,
esatto,
denuclearizzato, speriamo.
Il mondo denuclearizzato,
vabbè,
sì, speriamo bene.
È difficile anche la parola.
Già questo è un,
ecco,
problema.
Ecco, difficile, sì,
vabbè.
Infatti.
Allora, adesso ci ascoltiamo una canzone di Simona Molinari, Davanti al mare. Questa è la RWS, state con noi.
In una casa di provincia dove tutto resta uguale, fra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare, ho inseguito un aquilone per provare anch'io a volare davanti al mare. In una notte senza stelle, tra un'orchestra di cicale, sopra un letto di conchiglie, sabbia e polvere di sale, ho imparato a riconoscere i segreti dell'amore davanti al mare. Ho guardato le mie impronte scivolare tra le onde e ho scoperto che la fine può anche rivelarsi dolce, che non arriva mai il momento giusto per tuffarsi e che in profondità che si nascondono i coralli. Mare, 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 che non lo sai però mi manchi da morire, tu sai calmare da ascoltare ed io davanti a te sempre cosa dire. Sarà che un po' assomigli a me, segreto e trasparente. Mare, mare, fammi naufragare, insegnami a lasciarmi andare. Nella pancia di una nave, in un eterno temporale, perdendo l'equilibrio ad ogni colpo di maestrale, ho visto con i miei occhi di che rabbia sia capace a volte il mare. In un lungo camminare sul finire dell'estate, mentre il sole si annegava tra le barche abbandonate, ho sentito l'invisibile richiamo della pace davanti al mare. E ho guardato i miei castelli sgretolarsi tra le onde, ho imparato a costruire la mia casa sulle rocce, a non andare al largo quando la corrente è forte, a perdere lo sguardo appena dopo l'orizzonte. Mare, 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 che non lo sai però mi manchi da morire. Segreto e trasparente,
Molinari davanti al mare su RWS e torniamo a parlare con il pastore Pavel Gajewski. E vorrei fare riferimento a un'intervista che forse una decina di giorni fa abbiamo fatto al pastore Sciotto, pastore valdese e responsabile della Diaconia Valdese, il braccio diciamo sociale della Chiesa Valdese, che appunto una decina di giorni fa ha proposto un documento dal titolo Ascoltare gli ultimi, che pone 30 domande ai partiti impegnati nella campagna elettorale in vista del voto il 25 settembre per il nuovo Parlamento. Allora, devo dire che io personalmente, quando ho letto queste 30 domande, ho detto questi non avranno nessuna risposta, nessun partito risponderà. Non è vero. Ci sono stati diversi partiti che hanno risposto, chi in maniera più puntuale a ogni singola domanda, chi invece in maniera un po' più generica, e ovviamente dei partiti che non hanno risposto per niente.
Io ho detto al massimo poteva rispondere a tre domande.
A tre domande. E invece ci sono alcuni partiti che evidentemente sentivano questo come anche un'opportunità e hanno risposto in maniera dettagliata. Ora noi non abbiamo.
Ci sono dei leader, Roberto?
Ci sono anche dei leader, poi ne parliamo. Non abbiamo il tempo di entrare nel merito di tutte le risposte, ovviamente ci prenderebbe troppo tempo, però rimandiamo al sito diaconiavaldese.org. Troverete appunto le risposte del mondo politico alle 30 domande della Diaconia Valdese. diaconiavaldese.org. Allora, però, così, un'occhiata veloce, molto sintetica. Più Europa, Sinistra Italiana, Unione Popolare e Partito Democratico hanno risposto, hanno fornito delle risposte piuttosto puntuali alle domande poste dalla Diaconia Valdese. Più Europa, attraverso Simona Viola, candidata all'uninominale del Senato per il collegio di Rimini, Forlì, Cesena, ha risposto con precisione ai vari quesiti. Sostanzialmente addirittura pareva un'intervista. La stessa cosa anche il documento inviato da Sinistra Italiana, redatto da Nicola Fratoianni, segretario nazionale, che ha risposto appunto alla Diaconia Valdese. Qui c'è una piccola citazione nella sintesi. Risponde a proposito della transizione ecologica, è la sfida più importante dei prossimi anni, racchiude tutto: lavoro, sostenibilità, infrastruttura e mobilità, giustizia sociale e climatica, innovazione e istruzione. Deve nascere una nuova coscienza per il clima e per l'ambiente. Vanno fatti grandi investimenti sulle rinnovabili per abbandonare al più presto le fonti fossili da cui al momento siamo dipendenti. Questo è Fratoianni. Segnaliamo che proprio oggi ci sono manifestazioni in tutta Italia a proposito del clima, dei Fridays for Future. Proprio quest'oggi nelle scuole, insomma.
E anche Tridom, quella bella associazione che pianta gli alberi, si è inserita in questa cosa, perché dice che appunto sulle rinnovabili, su questo
cercano soprattutto in Italia di porre l'argomento nella campagna elettorale, anche se. Allora, Pavel Gajewski, una tua prima battuta su quello che abbiamo detto finora a proposito di Più Europa e Sinistra Italiana che hanno risposto, una tua riflessione, poi passiamo agli altri.
Sì, la transizione ecologica che tu hai menzionato è stato anche uno dei grandi temi durante il nostro sinodo. Perché? Perché queste 30 domande suddivise in 5 grandi temi in effetti scaturiscono dal dibattito sinodale. Io penso che la transizione ecologica, di nuovo un termine abbastanza forse complicato, ma è qualcosa di cui abbiamo urgentemente bisogno, perché si tratta anche di creare una nuova consapevolezza della nostra, per così dire, perfetta comunione, userei questo termine teologico, con l'intero creato. Quindi a me personalmente fa piacere che l'onorevole Fratoianni abbia anche messo l'accento su questo aspetto. Io vorrei citare un altro argomento che poi è emerso anche nelle risposte e di cui il Sinodo si è occupato in maniera molto attenta, con un dibattito veramente intenso, il tema del lavoro, ma non solo della mancanza di un lavoro veramente dignitoso, ma anche le questioni del salario minimo e della povertà di chi lavora. Purtroppo questo è anche un fenomeno molto diffuso, che anche diverse famiglie italiane in cui lavorano magari entrambi i genitori, spesso con i salari che ricevono non riescono a far fronte veramente neanche alle spese ordinarie, per non parlare di qualcosa in più o del risparmio. Quindi la transizione ecologica, ripeto, è un tema che deve sempre rimanere al centro della nostra attenzione, senza naturalmente poi dimenticare gli altri aspetti.
Allora, tra gli altri aspetti c'è quello dei diritti, e su questo Paolo Ferrero, capolista per l'Unione Popolare nei collegi di Lazio 1 e Lazio 2, lui ha risposto sul tema dell'acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri. Per i migranti la cittadinanza deve essere garantita realisticamente dopo 5 anni dall'ingresso, senza vincoli di reddito, ma con una partecipazione a corsi di apprendimento della lingua italiana. La cittadinanza è infatti innanzitutto definita dalla possibilità di comunicare. Poi anche qui c'è un documento integrale a cui vi rimandiamo, il link lo trovate in diaconiavaldese.org. Vale la pena segnalare una cosa, una curiosità: Paolo Ferrero è di fede valdese.
Sì, è un valdese, assolutamente sì, di una famiglia valdese da generazioni.
Vabbè,
sì.
Quindi è doc, di origine controllata, diciamo
doc,
così.
Assolutamente okay. Controllata.
La cosa interessante è che lui è il capolista per Unione Popolare, quindi un partito di sinistra, qualcuno direbbe di estrema sinistra, ma tra l'altro c'è un valdese invece che milita per Fratelli d'Italia, che è Lucio Malan, e quindi è interessante vedere come all'interno di una comunità evangelica ci sono posizioni anche diverse. Allora, sì. Abbiamo proprio
posso
i minuti.
Posso anche garantire che Paolo Ferrero e Lucio Malan si conoscono molto bene di persona.
Ma hanno mai fatto a botte?
Assistito.
Hanno mai fatto a botte?
Non hanno mai fatto a botte. Io una volta ho pranzato con entrambi. Tutto molto pacifico.
Tutto molto pacifico, va bene. Non si sono avvelenati. Allora, forse l'ultima battuta la dedichiamo alla risposta di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, che ha risposto alle domande della Diaconia Valdese. Lui ha parlato del salario minimo, quello in qualche maniera facevi riferimento anche a questo, Pavel. Lui dice: lo sosteniamo con forza, vogliamo approvare una legge ispirata al modello tedesco che introduca un salario minimo contrattuale in tutti i settori e una certa soglia minima legale nei settori a più alta incidenza di povertà lavorativa, dove anche i sindacati sono più deboli se lasciati soli. Il punto centrale è il rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale, ma facendo in modo di rispettare i parametri salariali della direttiva europea, pari a circa 9 euro l'ora per l'Italia, secondo le stime. Poi anche qui c'è un documento integrale delle risposte di Enrico Letta alla Diaconia Valdese, a cui rimandiamo. Il sito è sempre il solito, diaconiavaldese.org. Non hanno risposto alle domande i partiti di centrodestra. Le motivazioni possono essere tante, però ecco, segnaliamo questo. Sempre per par condicio, ricordiamo che tra una mezz'oretta, un'oretta circa, avremo con noi Giorgio Mulè, che è un leader di Forza Italia, quindi sentiremo anche la prospettiva del centrodestra. Pavel Gajewski, grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie.